cari ascoltatori e care ascoltatrici, buon pomeriggio. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, io prego anche per voi. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria, che arricchisce la nostra vita con la preghiera e la riflessione cristiana. Sosteniamola con la nostra solidarietà. Quest'anno noi salesiani festeggiamo il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco e per questo, fedeli al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di mese in mese vi presenterò in dettaglio la vita di Don Bosco, padre e maestro dei giovani, come l'ha definito Papa Giovanni Paolo II. In questa trasmissione faccio riferimento al libro scritto da Colette Chaumont, una signora belga. Libro tradotto poi in italiano e pubblicato dalla casa editrice LDC con il significativo titolo Da mihi animas, che è il motto spirituale di Don Bosco e che tradotto significa Signore, dammi le persone, prenditi tutto il resto. La voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. Oggi vi parlerò della vita di Giovanni Bosco dai 16 ai 26 anni, cioè la sua preparazione per diventare sacerdote. Giovanni ha le idee chiare, vuole diventare sacerdote per i giovani.
Quando Giovanni Bosco entra in seminario, la formazione dei sacerdoti della diocesi si sta riorganizzando dopo un periodo di grandi difficoltà. Infatti, durante il periodo della Rivoluzione francese, i seminari vengono chiusi e la formazione sacerdotale si blocca. Nel periodo in cui Giovanni Bosco frequenta il seminario di Chieri, vi è ancora un notevole gruppo di seminaristi esterni.
Pur occupando gran parte della giornata, il livello dell'istruzione è di scarsa qualità. I professori leggono oppure dettano i loro appunti. Il programma teologico è prevalentemente di tipo apologetico e casistico. La storia biblica e la storia della teologia non figurano nel programma degli studi.
Giovanni Bosco ha scelto di studiare in seminario come interno. Dal punto di vista finanziario sarebbe stato ovviamente più economico studiare come esterno, perché nel tempo libero avrebbe potuto guadagnare qualcosa per pagarsi le spese dello studio. È probabile che egli opti per la via tradizionale giudicandola più sicura.
Egli desidera affrontare con grande serietà il proprio impegno. Indicativi a questo riguardo sono i 7 propositi annotati per uso personale prima della partenza per il seminario. In essi dice che d'ora in poi intende astenersi da ogni divertimento e da tutte le dissipazioni che egli ritiene incompatibili con la dignità del suo nuovo stato. Scrive, per esempio, non farò mai più i giochi dei bussolotti, o di prestigiatore, di saltimbanco, di destrezza, di corda. Non suonerò più il violino, non andrò più alla caccia. Queste cose le reputo tutte contrarie alla gravità e allo spirito ecclesiastico. È commovente vedere la grande serietà con cui intende applicarsi alla propria vocazione. Sono propositi che appartengono al modello della fuga mundi, la fuga dal mondo, che è promossa dalla teologia dominante e dalla spiritualità del seminario.
Secondo l'usanza del tempo, Giovanni, il 26 ottobre del 1835, nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo, riceve l'abito ecclesiastico, cioè la talare, il mantello e il tricorno. I suoi sostenitori nella parrocchia gli procurano il necessario. La sera prima della partenza, la sua mamma lo prende ancora in disparte e gli dice: se mai tu venissi a dubitare della tua vocazione, ah, per carità, non disonorare questo abito, deponilo tosto. Amo meglio di avere un povero contadino che un figlio prete trascurato nei suoi doveri. Per Giovanni queste parole rinforzano la serietà dell'impegno che sta per prendere. E nello stesso tempo, quella donna saggia lo rassicura che può sempre tornare a casa qualora decidesse di fare una scelta diversa nella vita, perché è meglio un contadino povero che un sacerdote senza vera vocazione.
L'anno scolastico del seminario inizia a novembre con 3 giornate di ritiro spirituale. Al termine, Giovanni chiede al professore di filosofia, Don Ternavasio, che cosa deve fare per diventare un buon seminarista. Il sacerdote gli risponde: una cosa sola, con l'esatto adempimento dei vostri doveri. È un consiglio che indica con chiarezza che cosa deve fare. Prenderà sul serio questo consiglio e si applicherà con ottimismo a quanto si richiede da lui: pietà, studio e disciplina. Significativo a questo riguardo è l'episodio che egli stesso racconta riguardo al suo arrivo in seminario. Nel cortile interno c'è una meridiana con sotto la scritta: afflictis lente, celeres gaudentibus ore, che significa: le ore sono interminabili per chi è triste, veloci per chi è felice. Decide di prendere quel motto come pensiero guida della sua vita di seminario.
Per il seminarista Giovanni Bosco, di natura giocosa e pieno di vitalità, è probabile che l'adattamento alla ferrea disciplina del seminario non sia avvenuta senza grandi sforzi. Si allontana dalle tante cose che fino a quel giorno gli erano molto care, cioè la musica, la letteratura profana, i giochi. E la cosa che più lo fa soffrire è il rapporto freddo e discosto, quasi abissale, tra seminaristi e professori.
È l'unica cosa di cui si lamenta esplicitamente nelle sue memorie, ricordando quel periodo del seminario, scrive: quante volte avrei voluto parlare, chiedere loro consiglio o scioglimento di dubbi, e ciò non poteva. Anzi, accadendo che qualche superiore passasse in mezzo ai seminaristi senza saperne la cagione, ognuno fuggiva precipitoso a destra e a sinistra come da una bestia nera. Fortunatamente l'amicizia che riesce a coltivare con alcuni seminaristi costituisce un antidoto e corrisponde alla sua fame di calore e di amicizia.
Giovanni non ha molti problemi con le materie scolastiche. A dire il vero, non bastano ad occuparlo durante le lunghe ore di studio obbligatorio, e quindi cerca di usare il tempo restante facendo molte letture, anche se, secondo il regolamento, il seminarista può fare solo letture obbligatorie. Giovanni Bosco ottiene il permesso di chiedere in prestito altri libri della biblioteca, ma essendo assai limitato il numero dei volumi, chiede altri libri dai suoi professori.
Le sue letture si riferiscono in modo particolare alla storia biblica, alla storia della Chiesa, alle opere apologetiche che difendono la religione o ai libri di spiritualità. Il suo fervore per le letture completerà ed arricchirà i contenuti delle lezioni e aiuterà ad acquisire un bagaglio teologico molto vasto ma poco sistematico. Comunque, ancora sempre notevolmente parziale. Il fatto che gli fossero permesse molte letture complementari non implica però che abbia avuto il permesso di esprimersi criticamente durante le lezioni. Un compagno seminarista, Giovanni Giacomelli, testimonia che ad un certo momento un professore lo sgridò: studi il trattato alla lettera come gli altri.
L'osservanza degli obblighi religiosi non solleva problemi per Giovanni Bosco. L'unica cosa che gli manca è l'opportunità di ricevere frequentemente la comunione. Per questo, durante la colazione, va alla chiesa adiacente di San Filippo Neri, vi riceve la comunione e poi raggiunge nuovamente il gruppo dei seminaristi che vanno alle lezioni, saltando la colazione. Per questa disubbidienza al regolamento i superiori chiudono un occhio.
I seminaristi hanno scarsissime possibilità di fare qualche esperienza pratica e di esercitarsi nei compiti pastorali. Soltanto nel periodo delle vacanze alcuni parroci benevoli offrono a Giovanni Bosco la possibilità di predicare nei paesi circostanti. Presto l'esperienza gli farà mettere i piedi per terra e gli insegnerà qualche cosa di importante. La predica non serve per far gonfiare di vanità il predicatore, ma è per il bene degli ascoltatori. L'annuncio del messaggio cristiano, in un linguaggio popolare, semplice e ricco di immagini, diventa gradualmente un punto forte di Giovanni Bosco.
Ecco un episodio delle vacanze 1838. Giovanni è invitato a fare la sua prima predica ad Alfiano, nella festa della Madonna del Rosario, e ricorda. Il parroco, Don Giuseppe Pelato, era persona di molta pietà e dottrina, e io lo pregai di dirmi il suo parere sulla mia predica, e mi rispose:
«Molto bella, ordinata, riuscirete un buon predicatore».
«Ma la gente avrà capito?»
«Poco, avremo capito mio fratello prete, io e pochissimi altri».
«Ma eppure erano cose facili».
«Sembrano facili a voi, ma per il popolo sono molto elevate. Ragionare sopra un tessuto di fatti della storia ecclesiastica o della storia sacra è cosa bella, ma la gente non capisce».
«E che cosa fare allora?»
«Bisogna lasciare lo stile dei classici e parlare il dialetto, o anche in lingua italiana se volete, ma in maniera popolare, popolare, popolare. Invece di fare ragionamenti, raccontare esempi, fare paragoni semplici e pratici. Ricordatevi che la gente segue poco e che le verità della fede bisogna spiegarle nella maniera più facile possibile». Don Bosco scrive che questo consiglio fu uno dei più preziosi della sua vita. Gli servì nelle prediche, nei catechismi e nello scrivere libri.
La formazione spirituale nel seminario si limita alle pratiche religiose prescritte, cioè la meditazione, la confessione, il rosario, la visita al Santissimo Sacramento, la preghiera. Nel seminario non c'è una tradizione di guida spirituale personalizzata, non legata al sacramento della confessione. E per Giovanni Bosco sono soprattutto gli amici che svolgono un ruolo importante nel suo sviluppo spirituale.
Al primo posto viene Luigi Comollo. Incominciano insieme il tempo del seminario, guidati ambedue da una profonda convinzione e dalla totale dedizione a Dio. Essendo seminaristi di buona volontà e pieni di ideali, ambedue sono contrassegnati dalle idee apprese e dal regime imposto. Quel contesto spinge Giovanni fino al limite delle sue possibilità fisiche e anche spirituali, mentre trascinano Comollo, data la sua particolare personalità, molto al di là dei suoi limiti. L'ascetismo, spinto all'estremo, esaurisce le sue energie fisiche. La pressione psicologica e l'ansia lo fanno effettivamente ammalare. Per Comollo la vita del seminario sembra proprio un interminabile esame di coscienza. Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione sono sottomesse allo sguardo del giudice divino.
Nel novembre 1838 Giovanni Bosco inizia il secondo anno di teologia. Sarà tutto dominato da un avvenimento tragico e da un'impressione sconvolgente. Già durante l'ultimo mese di vacanza Luigi Comollo gli ha detto parole strane. Guardando i vigneti dall'alto di una collina ha mormorato:
«L'anno venturo spero di gustare un vino migliore».
Ma cosa vuol dire? Prima non ha voluto rispondere e poi...
«Da qualche tempo sento un desiderio così vivo di andare in paradiso che mi pare impossibile vivere ancora a lungo sulla terra».
Nei primi mesi dell'anno scolastico si aggiunge un nuovo particolare, altrettanto strano. Giovanni e Luigi hanno letto insieme un brano della biografia di un santo e Giovanni ha commentato:
«Sarebbe bello che il primo tra noi due che muore venisse a portare all'altro notizie del suo al di là».
Luigi è colpito dall'idea e dice con intensità:
«Allora facciamo un patto. Il primo che muore, se Dio lo permette, verrà a dire all'altro se è in paradiso. D'accordo?»
E si stringono la mano. Mattino del 25 marzo 1839. Mentre si recano in cappella, Luigi ferma Giovanni nel corridoio e con volto serio gli dice:
«Per me è finita, mi sento veramente male e so che morirò».
Giovanni cerca di gettare la cosa in scherzo.
«Ma va là che stai benissimo, ieri abbiamo passeggiato insieme per un'ora, non fissarti con queste idee».
E invece è davvero una cosa seria. Mentre sono in chiesa, Comollo sviene e deve essere portato all'infermeria. La febbre è subito alta e preoccupante. Il 31 marzo è Pasqua. A Luigi è portata l'Eucaristia come viatico. È prostrato di forze. E in un momento in cui solo Giovanni è accanto a lui, gli prende la mano e mormora:
«Eccoci al momento in cui dobbiamo lasciarci, caro Giovanni. Pensavamo di diventare insieme sacerdoti, di aiutarci, consigliarci. Invece Dio non vuole così. Promettimi però che pregherai per me».
Muore all'alba del 2 aprile, stringendo la mano di Giovanni. Non aveva ancora compiuto 22 anni. Ed ecco il fatto stranissimo che si verificò nelle seguenti 48 ore, come è riferito dalle parole di Don Bosco.
«Nella notte tra il 3 e il 4 aprile ero a letto in un dormitorio di circa 20 seminaristi. Verso le 11:30 un cupo rumore si fa sentire nei corridoi. Sembrava che un grosso carro tirato da molti cavalli si andasse avvicinando alla porta del dormitorio. I seminaristi si svegliano, ma nessuno parla. Io ero impietrito dal terrore. Il rumore si avanza ancora, si apre violentemente la porta. Fu allora che si udì la chiara voce del Comollo dire 3 volte: "Bosco, io sono salvo". Poi il rumore cessò. I miei compagni erano balzati dal letto. Alcuni si stringevano attorno al prefetto della Camerata, Don Giuseppe Fiorito, di Rivoli. Fu la prima volta che mi ricordo di aver avuto paura. Uno spavento tale che in quel momento avrei preferito morire. Quello spavento mi causò una grave malattia che mi portò vicino alla tomba».
Don Lemoyen, che visse all'oratorio accanto a Don Bosco dal 1883 al 1888, afferma: «Don Fiorito Giuseppe raccontò molte volte quell'apparizione ai superiori dell'oratorio».
A seguito di quell'evento si ammala Don Bosco. Non sappiamo quale sia esattamente l'esperienza che è alla base di quel racconto. Una cosa però è certa: il confronto con quelle idee e l'angoscia che causarono segnano e mettono profondamente alla prova Giovanni Bosco. Per un anno intero soffre di insonnia, di un senso di malessere e di una mancanza di appetito, sintomi che indicano una sicura forma di depressione.
Grazie al suo sano equilibrio psicologico riesce a superare la crisi, portandone però con sé le ferite. Influssi posteriori gli arrecheranno un certo equilibrio per neutralizzare in qualche modo gli effetti negativi della teologia unilaterale ricevuti in seminario. Durante tutta la sua vita, il peso dell'ultimo giudizio e l'ossessione dei novissimi, cioè la morte, il giudizio, il paradiso e l'inferno, non gli daranno mai pace. Ciò nonostante, il fascino di Luigi Comollo gli rimane per tutta la vita. La prima delle numerose biografie compilate da Don Bosco è quella del suo amico Luigi Comollo. Lo presenta ai propri alunni come modello di vita spirituale. E la biografia, uscita la prima volta nel 1844, successivamente sarà ristampata più volte.
La grave malattia a cui accenna Don Bosco fu una forma seria di esaurimento depressivo che si protrasse fino ai primi mesi del seguente anno scolastico. Il cibo gli ripugnava ed era prostrato da un'ostinata insonnia. Dopo parecchi mesi il medico consigliò riposo assoluto a letto. Vi rimase una 30 giorni.
Riuscì a riprendersi in maniera curiosa, quasi incredibile. Sua madre, saputo che era a letto da parecchi giorni, arrivò a trovarlo portando un grosso pane di miglio e una bottiglia di Barbera vecchia. È commovente questa popolana. Gli hanno detto che suo figlio è ammalato e per i contadini la malattia è una sola, cioè la denutrizione. Anche la medicina è una sola, nutrirsi bene. Sulle colline non si sa niente delle malattie dai nomi difficili e delle medicine sofisticate.
E Giovanni sta al gioco. Non vuole che sua madre si senta umiliata dal rifiuto dei suoi doni. Prende un boccone di pane, un sorso di vino vecchio e quasi senza accorgersene va avanti a sorsi e bocconi il pane mangiato e il vino bevuto. E alla fine arriva un sonno profondo che, scrive Don Bosco, durò una notte e due giorni consecutivi e quando si svegliò si sentì guarito.
La ripresa fu così vigorosa che al termine dell'anno, dice Don Bosco, mi nacque il pensiero di tentare di guadagnare un anno di studio durante le vacanze. Il permesso in quei tempi si concedeva molto raramente. Mi presentai all'arcivescovo Fransoni, gli chiesi di studiare i trattati del quarto anno durante l'estate, così da concludere il quinquennio teologico nell'anno scolastico 1840-41. La ragione che portai era la mia età, avevo già compiuto 24 anni.
L'arcivescovo vuole prima esaminare i risultati degli studi precedenti e concedere il favore a patto che prima di novembre Giovanni dia tutti gli esami prescritti e riceva l'ordinazione al suddiaconato. Il teologo Cinzano, parroco di Castelnuovo, è designato come esaminatore. In due mesi di studio intenso, Giovanni Bosco prepara e dà gli esami. Il suddiaconato in quel tempo è il passo decisivo nella vita di un chierico. Chi lo riceve fa voto solenne di castità per tutta la vita. Da questo voto la Chiesa non dispensava nessuno per nessun motivo.
Il chierico che si preparava a ricevere quest'ordine era invitato a chiudersi nel silenzio per 10 giorni di esercizi spirituali. In essi faceva la confessione generale, cioè un riesame totale di tutta la vita, per chiedere a se stesso e al confessore rappresentante di Dio se era in grado di impegnarsi per sempre.
Ricordando quei giorni, Don Bosco scrisse: desideravo andare avanti, ma tremavo al pensiero di legarmi per tutta la vita. 19 settembre 1840, il Vescovo invita Giovanni Bosco a pensare un'ultima volta all'importanza dell'ordine che sta per ricevere. Se è deciso a consacrare la sua vita a Dio, faccia un passo avanti. Giovanni Bosco fa un semplice passo sul pavimento della chiesa. Con questo gesto lascia per sempre alle spalle ogni carriera profana. Grazie al sostegno generoso del fratello Giuseppe, Giovanni Bosco riesce ad ottenere il fondo patrimoniale che è richiesto dal diritto canonico prima dell'ordinazione.
Novembre 1840. Inizia nel seminario di Chieri il quinto e ultimo anno di teologia. 29 marzo 1841. Riceve l'ordine del diaconato. È l'ultimo traguardo prima del sacerdozio. 26 maggio, il diacono Giovanni Bosco entra negli esercizi spirituali che lo devono preparare all'ordinazione sacerdotale. Su invito del direttore di spirito, medita a lungo in quei giorni le parole del Salmo. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà abitare nel suo santuario? Colui che ha le mani e il cuore puro. Guardando indietro nella sua vita, vede che quasi miracolosamente le sue mani, da quando Margherita gliele congiungeva nella prima preghiera, sono rimaste pure.
Su un quadernetto annota: il prete non va da solo al cielo e non va da solo all'inferno. Se fa bene, andrà al cielo con le anime da lui salvate con il suo buon esempio. Se fa male, se dà scandalo, andrà alla perdizione con le anime dannate per suo scandalo. quindi metterà ogni impegno per osservare le seguenti risoluzioni.
Seguono 9 propositi fondamentali per la sua vita. In gran parte ripetono ed esplicitano i propositi fatti alla vestizione. 3 segnano invece un approfondimento caratteristico di quello che sarà lo stile sacerdotale di Don Bosco. Eccoli.
Occupare rigorosamente il tempo. Patire, fare, umiliarsi in tutto e sempre quando si tratta di salvare le anime. La carità e la dolcezza di San Francesco di Sales mi guideranno in ogni cosa. Più importante è la nuova spiritualità che traspare dal testo. Nella formulazione precedente, i propositi di evitare diverse attività e di vivere sobriamente appartenevano ancora alla mentalità della fuga dal mondo. Ora invece sono inseriti nella prospettiva della consacrazione alla propria missione. Ricevono quindi un nuovo orientamento pastorale. Giovanni, attraverso la sua lotta, è cresciuto ed è giunto a rompere con alcuni aspetti negativi della mentalità dominante. Per lui l'ordinazione sacerdotale non è un punto di arrivo, bensì il punto di partenza per realizzare il sogno della sua vita.
5 giugno 1841. Nella cappella dell'arcivescovado, Giovanni Bosco, vestito di camice bianco, si prostra a terra davanti all'altare. Piovano dall'organo le austere note del gregoriano. I sacerdoti e i seminaristi presenti invocano a uno i grandi santi della Chiesa: Pietro, Paolo, Benedetto, Bernardo, Francesco, Caterina, Ignazio. Pallido per l'emozione e per gli ultimi giorni estenuanti, Giovanni si alza e si inginocchia ai piedi dell'arcivescovo. Luigi Fransoni gli pone le mani sul capo e invoca lo Spirito Santo affinché venga e lo consacri sacerdote per sempre.
Alcuni minuti dopo, unendosi alla voce dell'arcivescovo, Giovanni Bosco inizia la sua prima concelebrazione. È diventato Don Bosco. La mia prima messa, scriverà poi con semplicità, l'ho celebrata nella chiesa di San Francesco d'Assisi, assistito da Don Giuseppe Cafasso, mio insigne benefattore e direttore. Mi aspettavano ansiosamente al mio paese, era infatti la festa della Santissima Trinità, dove da molti anni non si era avuta una prima messa. Ma ho preferito celebrarla a Torino, senza rumore, all'altare dell'Angelo Custode. Quello posso chiamarlo il più bel giorno della mia vita. Nel momento in cui si ricordano i defunti, ho ricordato i miei cari, i miei benefattori, specialmente Don Calosso, che ho sempre considerato grande e insigne benefattore. È pia credenza che il Signore conceda quella grazia che il nuovo sacerdote gli domanda celebrando la sua prima messa. Io chiesi ardentemente l'efficacia della parola per poter fare del bene alle anime.
La sua seconda messa, Don Bosco volle dirla all'altare della Consolata, nel grande santuario della Madonna in Torino, per ringraziare la Madonna che occupa un posto centrale nella sua vita e nella sua spiritualità. La preferenza per questo santuario è forse anche dovuta al fatto che si tratta di una chiesa popolare. È una chiesa dove Don Bosco si sente di casa e dove negli anni successivi ritornerà più volte per celebrare la Santa Messa. Sarà anche il primo luogo dove si recherà dopo la morte della mamma.
Levando gli occhi, la vide lassù, la signora splendente come il sole, che 17 anni prima gli aveva parlato in un sogno e diceva: renditi umile, forte e robusto. Don Bosco aveva cercato di farsi così. Ora cominciava il tempo in cui tutto avrebbe compreso. Il giovedì seguente, festa del Corpus Domini, che allora era festa di precetto, Don Bosco dice la messa al suo paese.
Le campane hanno suonato e squillato a lungo. Tutta la gente è ammucchiata nella grande chiesa e ricorderà Don Bosco, mi volevano bene e ognuno era contento insieme con me. I piccoletti sgranano gli occhi a sentire che quel prete era un piccolo saltimbanco. I grandi lo ricordano compagni di gioco e di scuola. Gli anziani, sulle colline intorno, lo hanno visto passare tante volte per la strada con i piedi scalzi e i libri in mano. Possiamo solo immaginarci cosa abbia vissuto la mamma di Don Bosco nel vederlo celebrare la messa nella chiesa parrocchiale, dopo tanti sacrifici profusi da lui e dalla stessa mamma.
Quella sera mamma Margherita trova un momento per parlargli da solo a solo e gli dice: ora sei prete, sei più vicino a Gesù. Io non ho letto i tuoi libri, ma ricordati che cominciare a dir messa vuol dire cominciare a soffrire. Non te ne accorgerai subito, ma poco a poco vedrai che tua madre ti ha detto la verità. D'ora innanzi pensa soltanto alla salvezza delle anime e non prenderti nessuna preoccupazione di me. Dopo l'ordinazione, il neo sacerdote può recarsi a cercare un posto in una parrocchia, oppure in una scuola, o anche presso qualche famiglia benestante, ma l'autorità ecclesiastica insiste fortemente perché faccia ancora un biennio di ulteriore formazione. Infatti in seminario non è trattata la parte che riguarda la teologia morale e la pastorale del matrimonio, quindi della famiglia, la sessualità. Il neo sacerdote d'altronde non ha ancora la licenza di confessare se prima non compie un periodo di formazione. Il candidato può seguire questa formazione in seminario oppure all'università.
Quando Don Bosco termina gli studi in seminario, a Torino c'era una terza possibilità di formazione supplementare. Trovandosi in disaccordo con i principi della teologia pastorale insegnata all'università e in seminario, un gruppo di ecclesiastici aveva creato a Torino il convitto ecclesiastico. È un istituto pastorale in cui i giovani sacerdoti possono seguire un corso triennale di perfezionamento. La teologia insegnata nel convitto si ispira alla dottrina di Sant'Alfonso Maria delle Liguori. Essa segue una visione antropologica e pastorale assai meno rigorista.
L'immagine di Dio insiste più sulla sua misericordia che sulla sua giustizia molto severa. La formazione è anche strettamente aderente alla pratica pastorale. Nella formazione al convitto si impara veramente come si deve essere sacerdoti per la gente comune. Gli studenti devono anche impegnarsi in qualche servizio pastorale concreto, per esempio facendo catechismo ai ragazzi di strada, visitando i carcerati o altre cose simili.
Il convitto non si limita ai classici compiti pastorali della parrocchia. C'è una grande sensibilità pastorale per le nuove situazioni che si presentano e per cui nel repertorio pastorale classico non esisteva ancora una risposta. Ad esempio, il fenomeno della grande migrazione di molte persone e di numerosi giovani verso la città di Torino.
Fuggono infatti dalla situazione di fame delle campagne e si insediano temporaneamente o anche definitivamente nella grande città. Tutta questa gente sradicata non frequenta le parrocchie tradizionali. Molti giovani gironzolano per le strade senza la sorveglianza e la protezione dei loro genitori. Il cappellano delle carceri aiuta i giovani sacerdoti ad avere contatti con i carcerati, spesso persone che per la fame o la miseria sono finite nella criminalità.
Anche Don Capasso, dopo la sua ordinazione, ha seguito un biennio di perfezionamento pastorale nel convitto. Al termine degli studi è invitato a restare come professore. Più tardi sarà anche rettore. E sotto la sua direzione l'istituto conosce un grande incremento.
A un certo punto è diventato normale che ogni giovane sacerdote vada a completare la sua formazione pastorale nel convitto ecclesiastico. In esso si forma una generazione di sacerdoti che si impegna fortemente in favore dei più poveri e segue un approccio pastorale innovativo che cerca di rispondere alle nuove esigenze. Dopo l'ordinazione sacerdotale, Don Bosco riceve alcune offerte interessanti. per esempio, insegnante privato presso una famiglia nobile, oppure cappellano nel suo paese nella frazione di Morialdo, ancora assistente del parroco di Castelnuovo. Prima di prendere una decisione, consulta il suo amico e guida spirituale, Don Cafascio, che lo esorta a completare anzitutto la sua formazione sacerdotale nel convitto ecclesiastico. E Don Bosco segue il suo consiglio, vi resterà 3 anni.
La formazione ricevuta costituisce un correttivo alle idee rigoriste del seminario. Quel periodo immette un maggior equilibrio nella sua vita, sia a livello umano sia a livello spirituale, perfezionando il processo della sua vocazione. I tirocini pastorali lo aiutano in questa ricerca e gli danno un nuovo impulso. 2 esperienze daranno alla sua vita un nuovo orientamento. La prima è l'incontro con i giovani nelle carceri di Torino. La seconda esperienza è quella dell'oratorio, che si sviluppa a partire dalle lezioni di catechismo che nel convitto erano organizzate per i giovani lavoratori.
Don Bosco fa conoscenza delle carceri di Torino accompagnando Don Cafascio, che 3 sere alla settimana va a far visita ai carcerati. È un'esperienza che lo sconvolge profondamente, soprattutto la situazione dei giovani che sono rinchiusi insieme con gli adulti. Scrive Don Bosco nelle sue memorie:
vedere turbe di giovanetti sull'età dai 12 ai 18 anni, tutti sani, robusti, di ingegno svegliato, ma vederli là, inoperosi, rosicchiati dagli insetti, sentar di pane spirituale e temporale, fu cosa che mi fece inorridire. Ma quale non fu la mia meraviglia e sorpresa quando mi accorsi che molti di loro uscivano con fermo proposito di vita migliore ed intanto erano in breve ricondotti al luogo di punizione da cui erano da pochi giorni usciti.
Don Bosco intuisce che è soprattutto la fame, la miseria e la mancanza di una guida che li porta a quelle situazioni. Egli si rende conto che per quei giovani è impossibile sottrarsi al progressivo degrado se non c'è una persona che si occupi di loro.
A poco riesce a conquistare la fiducia di quei giovani carcerati. Essendo di estrazione popolare, Don Bosco parla la lingua che loro capiscono. Per esperienza sa anche cosa vuol dire essere poveri. I giovani percepiscono la sua preoccupazione come autentica e quindi abbandonano l'innato sospetto verso gli altri. Molti di loro aderiscono al suo invito di recarsi da lui appena dimessi dalla prigione, perché per loro diventa un faro luminoso.
La seconda esperienza rinforza la precedente. Don Cafascio lo inserisce nelle lezioni di catechismo che si tengono la domenica per i giovani lavoratori che vagano lungo le strade. Il suo innato talento di trattare con i giovani dà un potente impulso a questa iniziativa. Molti di loro scelgono la via del cortile interno vicino alla sagrestia della chiesa di San Francesco di Assisi. Questa è la prima sistemazione dell'oratorio di Don Bosco. In parte sono giovani già conosciuti nelle carceri, in parte giovani incontrati lungo le strade o nelle piazze dove si intrattengono.
Non si limita a insegnare il catechismo, dà loro anche da mangiare, nonché propone qualche gioco e divertimento. Durante la settimana rende poi loro visita nei luoghi di lavoro. L'iniziativa si sviluppa diventando una specie di oratorio, pur non usando ancora in quel momento quel termine.
L'iniziativa come tale non è nuova, esiste già in altre città d'Italia. Nella stessa città di Torino, un altro sacerdote, Don Cocchi, apre un oratorio nel 1840 nella malfamata borgata Moschino. Il nascente oratorio di Don Bosco offre ai giovani un'alternativa per la domenica, togliendoli dalla strada.
Accanto alla catechesi e alle funzioni liturgiche vi è lo spazio per i giochi e la ricreazione, nonché per l'apprendimento di alcune conoscenze di base. Il gruppo che si raduna attorno a Don Bosco cresce progressivamente, diventando il secondo oratorio di Torino. Prima di trovare un insediamento stabile, però, dovrà fare ancora diverse migrazioni.
Il timido inizio di questa realizzazione, che contiene già quasi tutta l'originalità dell'oratorio di Don Bosco, avviene nella mattinata dell'8 dicembre 1841, nello stesso anno in cui Don Cocchi ha fondato in Torino il primo oratorio e 35 giorni dopo l'arrivo di Don Bosco al convitto. È lui stesso a descrivere la scena con la squisitezza e la semplicità di una pagina antica.
Il giorno solente dell'Immacolata Concezione di Maria ero in atto di vestirmi dei sacri paramenti per celebrare la Santa Messa. Il chierico di sacrestia, Giuseppe Comotti, vedendo un giovanetto in un canto, lo invitò a venirne a servire la messa.
«Non so», gli rispose mortificato.
«Vieni», replicò l'altro, «voglio che tu serva messa».
«Non so», ripete il giovinetto, «non l'ho mai servita».
«Bestione che sei», disse il sacrestano furioso, «se non sai servire messa, perché vieni in sacrestia?» E ciò dicendo impugna la pertica dello spolverino e giù colpi sulle spalle e sulla testa di quel poveretto, mentre l'altro se la dava a gambe.
«Che fate?» gridai ad alta voce. «Perché lo picchiate?»
«Perché viene in sacrestia e non sa servir messa».
«Avete fatto male».
«E a lei che importa?»
«È un mio amico, chiamatelo subito, ho bisogno di parlare con lui». Il ragazzo torna mortificato, ha i capelli rapati, la giacchetta sporca di calce. Un giovane immigrato. Probabilmente i suoi gli hanno detto: «Quando sarai a Torino vai alla messa».
Lui è venuto, ma non se l'è sentita di entrare nella chiesa tra la gente ben vestita. Ha provato a entrare allora nella sacrestia, come gli uomini e i giovanotti usano fare in tanti paesi di campagna.
Gli domandai con onorevolezza: «Hai già ascoltato la messa?»
«No».
«Vieni ad ascoltarla. Dopo ho da parlarti di un affare che ti farà piacere». Me lo promise. Celebrata la messa e fatto il ringraziamento, lo condussi in un coretto e con faccia allegra gli parlai. «Mio buon amico, come ti chiami?»
«Bartolomeo Garelli».
«E di che paese sei?»
«Di Asti».
«E che mestiere fai?»
«Il muratore».
«È vivo tuo papà?»
«No, è morto».
«E la tua mamma?»
«È morta anche lei».
«Quanti anni hai?»
16.
«E sai leggere e scrivere?»
«No».
«Sai cantare?»
Il giovanetto, asciugandosi gli occhi, mi fissò in viso quasi meravigliato e rispose: «No».
«Sai fischiare?» Bartolomeo si mise a ridere. «Era ciò che volevo. Cominciavamo ad essere amici. Hai fatto la prima comunione?»
«Non ancora».
«E ti sei confessato?»
«Sì, ma quando ero piccolo».
«E vai al catechismo?»
«Ah, non oso, i ragazzi più piccoli mi prendono in giro».
«Se ti facessi un catechismo a parte, verresti ad ascoltarlo?»
«Molto volentieri».
«Anche in questo posto?»
«Ah, purché non mi diano delle bastonate».
«Stai tranquillo, ora sei il mio amico e nessuno ti toccherà. Quando vuoi che cominciamo?»
«Quando a lei piace».
«Anche subito?»
«Con piacere».
Don Bosco si inginocchia e recita un'Ave Maria. 45 anni dopo, ai suoi salesiani dirà: «Tutte le benedizioni piovuteci dal cielo sono frutto di questa prima Ave Maria detta con fervore e con retta intenzione».
Finita l'Ave Maria, Don Bosco si fa il segno di croce per cominciare, ma si accorge che Bartolomeo non lo fa, o meglio fa un gesto che ricorda solo vagamente il segno della croce. Allora con dolcezza glielo insegna bene e gli spiega in dialetto, sono astigiani tutti e due, perché chiamiamo Dio Padre.
Alla fine gli dice: «Vorrei che venissi anche domenica prossima, Bartolomeo».
«Volentieri».
«Ma non venire solo, porta con te dei tuoi amici». Bartolomeo Garelli, muratorino di Asti, fu il primo ambasciatore di Don Bosco tra i giovani lavoratori del suo quartiere. Raccontò l'incontro con il prete simpatico che sapeva fischiare anche lui e riferì l'invito che Don Bosco gli aveva fatto.
Quattro giorni dopo era domenica. nella sacrestia entrarono in 9. Non venivano alla chiesa di San Francesco d'Assisi, venivano a cercare Don Bosco. L'oratorio era nato.
Subito, una parola come un marchio. Nel dialogo con Bartolomeo Garelli c'è la parola subito. Sembra una parola come tante altre, invece è come un granello che quando lo semini ti dà una pianta.
Questo subito rimarrà in modo particolare il marchio di Don Bosco e poi dei suoi salesiani, che si specializzeranno come uomini del pronto intervento tra i ragazzi poveri.
Fare qualcosa subito, perché i giovani poveri non possono permettersi il lusso di aspettare le riforme, i piani organici, le rivoluzioni del sistema. Certo, il subito non basta. Se incontri uno che muore di fame, invece di dargli un pesce insegnagli a pescare, si dirà giustamente. Ma è anche vero il rovescio della frase. Se incontri uno che muore di fame, dagli un pesce perché abbia il tempo di imparare a pescare.
Non basta il subito, l'intervento immediato, ma non basta nemmeno preparare un futuro diverso, perché intanto i poveri muoiono di miseria. Don Bosco e i suoi primi salesiani si calamiteranno sul subito, sul pronto intervento.
Daranno ai giovani poveri catechismo, pane, istruzione professionale, mestiere protetto da un buon contratto di lavoro e attenderanno che altri cattolici, in concorrenza con socialisti, comunisti, anarchici, preparino i piani per aggredire e trasformare lo Stato liberale che ipocritamente si astiene dai conflitti di lavoro, cioè lascia che i potenti facciano i prepotenti e che i deboli vengano schiacciati. Oggi ci fermiamo qui e concludiamo con una bella preghiera a San Giovanni Bosco. Seguiteci anche voi pregando nel cuore con questa bella preghiera che recitiamo insieme.
Ci rivolgiamo a te, Don Bosco, che non smetti mai di essere un punto di riferimento per tutti i giovani e per chi ha a cuore il loro vero bene.
Donaci la capacità di guardare i giovani con il tuo sguardo, di essere in mezzo loro presenza educativa significativa, attenta a cogliere le loro necessità e i loro segnali, presenza che sa incoraggiare e far emergere le loro risorse migliori, perché prendano in mano se stessi e il proprio futuro.
Donaci la capacità di amarli con il tuo cuore, di essere sempre dalla loro parte e di difendere i loro diritti, perché vivano la vita come un dono e si sentano figli amati da Dio.
Fa che sentiamo sempre al nostro fianco la presenza materna dell'ausiliatrice che sostiene il nostro cammino per vivere nella speranza e per impegnarci fino in fondo nel presente.
Amen. Amen.
Ecco, si conclude così la nostra trasmissione. Ci diamo l'appuntamento a mercoledì 22 aprile e quindi in questo frattempo vi faccio gli auguri di vivere profondamente la Settimana Santa e di essere gioiosi per la Pasqua di Cristo. Buon pomeriggio a tutti.